cambiato l'evangeliario, il testo, il libro solenne, perché desidero anche rifarmi alle altre letture per qualche riflessione insieme. Vi ringrazio sempre innanzitutto Don Vincenzo per l'accoglienza e poi anche per le sue parole, e non sono certamente un Superman, ci mancherebbe, anzi più, come diceva Socrate, più si conosce e più si apprende che sappiamo poco. Più si fa e più ci si rende conto che bisognerebbe fare ulteriormente. Quindi vengo volentieri a fare la formazione dei catechisti perché oggi l'annuncio del Vangelo, anche per chi si impegna su questo versante, è sempre esigente. E in particolare per la vostra parrocchia, perché appunto sta cercando nella sperimentazione di trovare quella strada che diventerà in qualche modo anche la strada comune da parte della Chiesa italiana e della Chiesa universale. Si va verso sempre più un coinvolgimento dei genitori, questo a livello italiano ma anche a livello internazionale. Noi non possiamo più, in altre parole, portare solo i nostri ragazzi e i bambini ai sacramenti, che siano quelli appunto della confessione o poi della comunione o della cresima. Ormai è chiaro che per la trasmissione della fede, perché sia viva e operante, perché anche i bambini abbiano un contesto nel quale poi la loro catechesi diventi vita effettiva, bene, ecco, dicevo, non è più possibile portare avanti solo una preparazione di sacramenti per loro, ma è importante che anche i loro genitori riprendano in mano, come tutti, la conversione, cioè l'adesione al Vangelo, che costa sempre una revisione di vita. Certo, sono passaggi epocali, grossi, quindi è inevitabile che ci siano resistenze, è inevitabile che ci siano incomprensioni, tutto il nuovo per certi aspetti ci inquieta e per di più quando questo nuovo mette in qualche modo anche qualche impegno di più. Lo vedo nella mia diocesi, forse anche mi sono abituato, lo vedo anche tra i miei confratelli. E apprendere, diciamo così, una strada nuova nella vita non è mai facile, ma è ad agio l'unica che emerge come possibile per continuare a essere davvero fedeli discepoli del Signore. Noi abbiamo il Vangelo da trasmettere, non è questione appunto di un prodotto da vendere. Noi ci crediamo fino in fondo. Ed è questo forse anche il primo ammonimento che ci viene dal Vangelo di oggi, una pagina difficile, che ci dice che ci vuole anche una coerenza, a volte anche davvero una durezza. Il discorso di Gesù che scaccia i venditori dal Tempio. È una pagina che qualcuno vorrebbe stralciare volentieri dal Vangelo, perché sembra inadatta, in qualche modo, anche accogliere la mitezza di Gesù. Il Signore era una persona mite, però era anche una persona tutta ad un pezzo, esigente con sé, con gli altri. No? Così è la fede non si impone, ma si propone e si propone anche con chiarezza, anche con esigenza. Oppure qualcun altro invece vorrebbe esaltare questa pagina è perché è bello forse anche identificarsi con i sentimenti di Gesù vitali, tipo la rabbia che ha, vedendo il suo tempio mal compreso e vedendo che della casa del Signore appunto si fa un mercato. Ci schieriamo volentieri oggi verso questi atteggiamenti passionali di Gesù, forse perché siamo anche noi così oggi, emotivamente magari coinvolti. Quindi è una pagina da leggere con intelligenza che ci rimanda, ripeto, alla coerenza e al coraggio della fede che non ha sconti. Gli sconti vanno fatti magari sulle persone che, come noi, vivono la conversione, si accostano al Vangelo, ma non sui contenuti che sono chiari, che sono evidenti. Quindi l'atteggiamento di Gesù ci rimanda anche noi rimanda, a questa coerenza di vita che davvero diventa esigenza di aderenza al Vangelo anche in quelle che sono le sue esigenze più forti, più coraggiose e più anche scomode. Tante volte noi cerchiamo di edulcorare il Vangelo, magari anche di annacquare il Vangelo, cerchiamo di addomesticare lo stesso Gesù perché la sua dedizione fino in fondo, fino alla croce, e ci spaventa. Ecco perché Paolo ricorda che i giudei sono in qualche modo sorpresi dagli atteggiamenti di Gesù, che non sembra essere per loro appunto un testimone religioso credibile, che non ha dei segni, ma per mantenere appunto la loro religiosità, che è attaccata alle cose e non fa spazio alla imprevedibilità di Dio. Per loro è, dice Paolo, è scandalo, cioè è pietra d'inciampo, cioè un Dio così, dicono, ma noi non lo conosciamo, ma non può essere. Proprio perché l'abbiamo inquadrato e abbiamo noi dei criteri quasi di sistemazione del suo messaggio. Così pure i greci, i pagani, le persone che non credono, gli indifferenti, credono che sia follia. Cioè, che senso ha dare la propria vita? Che senso ha fare di se stessi un dono per gli altri, quando tutti abbiamo i rigurgiti di onnipotenza e di dominazione sugli altri? Perché è la nostra natura umana concentrata su se stessa che resiste. Ecco perché allora Paolo parla appunto di scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Noi dobbiamo stare attenti a, in qualche modo, trasformare il messaggio del Vangelo in qualcosa che non ha più la sua genuinità. Un grande teologo protestante, Karl Barth, arrivava addirittura a dire che la religione è contro Dio. E spiegava, se per religione intendiamo il nostro sforzo di attingere la divinità, ma anche di manipolarla, è davvero contrario alla fede. Perché il Signore ti sorprende, perché il Signore va al di là, e oltre i tuoi pensieri, oltre i tuoi schemi, e ti chiede qualche cosa davvero di grande. Stoltezza per i pagani, perché dicevo, la domanda che possiamo sempre porci tutti, e forse ci poniamo, è questa: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare a essere, per esempio, in famiglia dono per mio marito, per mia moglie, per i miei figli? Chi me lo fa fare a fidarmi ancora della Chiesa nonostante le sue debolezze? Chi me lo fa fare a scegliere il Vangelo che contrasta contro la logica del mondo fatta di dominazione, di prepotenza, di violenza, di falsità, e potremmo continuare? Ecco perché stoltezza. Se noi vogliamo in qualche modo garantirci il successo, e non è proprio la strada del Vangelo che dobbiamo scegliere. Ecco, queste pagine ci interpellano anche sul discorso della iniziazione cristiana catecumenale. Ecco, vi dicevo che la Chiesa, certo, sapete, la Chiesa ha i piedi di piombo, come si dice, va con lentezza, quindi è normale che anche questo cammino ad agio non solo penetri nel territorio italiano, ma trovi appunto anche qualche fatica, magari anche qualche passo indietro, perché si tratta di una sfida che cambia il modo di vedere le cose. È normale, fino a ieri abbiamo delegato i catechisti, la parrocchia, i preti a insegnare ai nostri figli qualcosa, dimenticandoci che i nostri ragazzi hanno bisogno di fare esperienza di vita cristiana, lo dicevo ieri sera ai catechisti, non hanno bisogno solo di imparare la dottrina cristiana, certo anche quella, hanno bisogno di vedere che i genitori pregano, che i genitori si perdonano, che i genitori si accolgono. Hanno bisogno di questi atteggiamenti di fede che trapassano in qualche modo la vita ordinaria di ogni giorno per poter aderire. E anche per noi scegliere il Vangelo è davvero quasi trasgressivo oggi, perché il Vangelo ci provoca a cambiare secondo appunto la mente di Dio. E allora possiamo anche raccogliere un po' quella che è in qualche modo la pagina dell'Esodo concentrata qui. È importante sottolineare, tutti i biblisti lo fanno, che non c'è esposizione o comunque annuncio dei comandamenti senza prima l'introduzione che dà ai comandamenti il senso giusto. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. Questo è il fondamento. Io ti voglio bene, io ti ho scelto, io ti ho salvato dalla distruzione. Proprio per questo allora mi permetto di darti qualche regola, mi permetto di dire che cosa è bene e che cosa è male. Mi permetto di indicarti la strada. La legge per gli ebrei è sempre la lampada che illumina i passi del pellegrino nel mondo. Allora così noi possiamo anche accogliere certe determinazioni del Signore che contrastano contro i nostri egoismi. E potremmo, ma non abbiamo il tempo, entrare in tutti i nostri egoismi che appesantiscono la vita e ci portano lontano da Dio. Questo noi facciamo fatica a cogliere. Quindi anche noi, se non partiamo da questo presupposto che Dio ci vuol bene, che Dio ci ama, che ha un progetto eterno di bontà, che ha un disegno più grande dei nostri progetti, noi non ci arrendiamo alle sue esigenze, noi rifiutiamo le sue indicazioni. È quello che succede tante volte anche oggi nelle nostre case comuni. Se non capisco il senso di una regola, non l'accetto, la trasgredisco, la dimentico, in qualche modo la svuoto dal di dentro. Quante volte si dice che la fede cristiana, cattolica in particolare, è una serie di no? È vero, ma perché ci siano dei più grandi sì, non perché siano no volti a se stessi e dentro la logica di se stessi. Anche voi come genitori, anche come nonni, vedo qualche volto, anche i nonni sono educatori, a volte molto più importanti nel senso di tempo specifico, come abbondanza, come quotidianità, come direi proprio anche capillarità dell'intervento educativo. I nonni oggi veramente sono una grande risorsa. Ebbene, noi dobbiamo capire proprio questo, che è importante nella nostra vita accogliere anche le regole, proprio perché dentro le regole ci stanno i grandi valori, i grandi ideali. Banalmente io posso dire ai miei figli: tu non mangi alle 10 perché hai bisogno di un pasto sostanzioso a mezzogiorno o a luna quando torni da scuola, e non pasticci, e così alle 4 e così non mangi mai bene la sera. Perché diamo queste regole? Perché siamo attenti alla salute dei nostri figli, che è appunto ha delle regole specifiche, ha delle norme di sanità. Faccio questo esempio perché tante volte noi finiamo per non capire più cosa la Chiesa ci chiede, perché abbiamo perso il senso delle cose. Se io non parto dal presupposto che Dio mi ama, che la Chiesa vuole il mio bene, allora certo che reagisco. E magari reagisco anche in maniera rabbiosa contro quelle che sono le leggi che il Signore appunto ci propone e che la Chiesa, attenzione, la Chiesa non può inventarle, Il Vangelo lo può solo trasmettere, non lo può modificare. Quante volte anche nelle catechesi mi capita, tante volte no, di essere in mezzo ai genitori, mi dicono: ma la Chiesa perché non arriva, secondo la modernità, a cambiare alcune cose? Perché tradisce il Vangelo. Perché certe cose, certo che le deve modificare, fanno parte così della storia e sono atteggiamenti magari poco importanti o comunque esterni o comunque non sostanziali. Invece, diciamo così, i nodi del discorso del Vangelo non possono essere che semplicemente trasmessi, perché altrimenti noi non ascoltiamo più Dio, ascoltiamo noi stessi, ascoltiamo il mondo. Ascoltiamo quello che magari ci sollecita in qualche modo la cultura o la moda di un momento. È importante capire allora che se la Chiesa, come oggi attraverso i sacramenti, mi dice di no, è perché in fondo vuole il mio vero bene. Si è impressionati anche dalle cose più banali, no? Mi capita, per esempio, cosa banalissima, per leggere la mia posta elettronica, non mi ricordo più il perché, io devo entrare nella maschera, per esempio, di un'agenzia, tipo Libero, eccetera. E c'è sempre, da qualche spazio, da qualche parte, uno spazio che dice non credere che sia peccato, magari, per esempio, trasgredire il bene familiare. Anzi, clicca qui e ti si aprono tante possibilità anche di piacere che magari non hai neanche sognato. Questo è terribile, perché ti viene in qualche modo carpita la volontà di non stare nel bene, ma di non fidarti più né di Dio né della Chiesa. Voi sapete che c'è un'ondata di indifferenza, c'è anche un'ondata di, si parla oggi di ateismo naturalistico nuovo, ha un altro volto rispetto, adesso non abbiamo tempo, ma rispetto, diciamo così, a qualche tempo fa, rispetto per esempio al Concilio Vaticano II, chi di voi magari è dentro questa materia, i Dawkins, gli Hitchens, eccetera, eccetera, questi grandi personaggi dell'ateismo moderno fanno scuola. Ma quale scuola? Quella della cancellazione di Dio, quello del non fidarsi più appunto di un Signore che invece vuole il nostro bene. Ecco, chiudo dicendo: ascoltiamo pure il Vangelo, Gesù è il nuovo Tempio perché fa di se stesso la sua offerta per l'umanità. Il Signore non aspetta più qualche cosa da noi. Il Signore aspetta da noi, ed è difficile per tutti, il nostro cuore, la nostra intelligenza, la nostra volontà, i nostri sentimenti. Tutto questo cambia radicalmente, certamente, anche il modo di vivere la fede.